Siamo alla revisione della preghiera e alle ripetizioni, quindi il significato nel metodo ignaziano della revisione della preghiera e delle ripetizioni. Dopo aver concluso il tempo della preghiera con il Padre Nostro, possiamo riporre lo scialle nel quale ci eravamo metaforicamente avvolti prima di metterci alla presenza di Dio, di dedicarci alla lettura del brano biblico, alla richiesta di grazia, alla composizione del luogo, di immedesimarci con l'immaginazione nei personaggi descritti dal racconto e infine di rivolgerci a Gesù nel colloquio. Il colloquio, il nostro chiedere a Gesù di aiutarci a comprendere il significato delle emozioni provate, era ancora carico di un forte sapore contemplativo, sebbene avessimo già riportato la consapevolezza nel presente. Affinché l'esperienza di preghiera possa mettere radici e informare di sé tutti gli aspetti della nostra realtà, o anche solo per non correre il rischio di considerarla soltanto un sogno, ora è necessario che torniamo a posare saldamente i piedi per terra. È necessario rileggere quell'esperienza anche alla luce di facoltà incontestabilmente umane come l'intelletto e la memoria, che di proposito non avevamo portato sotto lo scialle. L'attenzione al brano biblico e l'immaginazione ci hanno consentito di entrare in relazione con Gesù in un modo molto vivido, molto più intimo di quanto è accaduto nell'incontro, di quanto non sarebbe potuto accadere ragionando su quel racconto. Ora si tratta di ricordare e interrogare quanto è accaduto nell'incontro tra la nostra immaginazione e lo spirito di Gesù che la guidava, per consentire all'amore che abbiamo ricevuto e che forse siamo stati capaci di ricambiare di tradursi in azione. Tra lo spazio della preghiera e lo spazio della riflessione, dunque, vi è un netto cambiamento di clima. Per consentirci di apprezzare appieno la differenza tra i due spazi, Sant'Ignazio raccomanda di cambiare posizione, spostarsi in un'altra stanza o semplicemente dalla sedia al tavolo sarà sufficiente, e poi di scrivere, oltre che ripensare quello che abbiamo appena vissuto. Oltre che un grande mistico, Sant'Ignazio era una persona molto pratica. Le istruzioni che accompagnano gli esercizi spirituali sono sempre orientate a rendere possibile il più alto grado di servizio della Divina Maestà per la maggiore gloria di Dio attraverso gesti concreti. La revisione della preghiera tramite l'esercizio della scrittura consente dunque di, molto concretamente, individuare e dare un nome alle emozioni, ai sentimenti e alle intuizioni che hanno attraversato la preghiera per capire che significato possono avere e quali indicazioni utili la nostra realtà quotidiana possano offrire. Decidere se meritino di essere approfondite e, in caso affermativo, se in futuro converrà per approfondirle, tornare a pregare sullo stesso brano oppure affidarsi a brani biblici dal contenuto simile. Se abbiamo provato una forte identificazione verso una certa persona durante la preghiera, poi, quando ripeteremo l'esercizio su quello stesso brano, metteremo a fuoco solo il particolare che la riguarda, tralasciando quello che accade, quello che precede e che segue. Mentre se proseguiremo la ricerca tramite altri episodi, ci concentreremo soprattutto sulla persona con la quale ci è già capitato di identificarci. Se invece l'elemento dominante del tempo di preghiera è stato un sentimento, di paura, di sconforto, di gioia o di gratitudine, ripeteremo lo stesso brano mettendo subito a fuoco la situazione che ha suscitato in noi quei sentimenti, oppure sceglieremo un brano diverso che potrebbe stimolare un sentimento analogo. Poi ancora, la revisione di preghiera ci consente di fare memoria delle nostre esperienze di preghiera. Rileggere il diario spirituale a distanza di tempo ci consentirà di cogliere aspetti che fino a quel momento ci erano sfuggiti o di cui le esperienze successive hanno trasformato il significato. Ci consentirà di riconoscere le tracce più segrete del nostro cammino nella fede e nella vita. Non ultimo, la revisione di preghiera stimola in noi il desiderio di studiare le scritture, di leggerle con un'attenzione sempre maggiore e di confrontare le nostre intuizioni con la ricchezza e la varietà delle interpretazioni delle madri e dei padri della Chiesa che ci hanno preceduto. Quando il concatenarsi di preghiera e scrittura sarà diventata una felice abitudine, scopriremo che, al di là del ruolo che di volta in volta svolgono la fantasia, l'affettività, l'emotività, la capacità di distanza critica e l'intelletto, non siamo mai gli unici autori di quello che scriviamo. Anche quando ricordiamo, scriviamo e interpretiamo le nostre preghiere, non siamo soli. Lo spirito guida i pensieri come già ha guidato l'immaginazione e li conduce verso intuizioni che continuamente ci sorprendono. È stato come dire, uno sforzo di sintesi in cui ogni parola è calibrata, per cui non è necessario capirlo subito, ma fidatevi che proprio è così. Il senso è un po' questo, e poi si apre, però la sensazione è che c'è come una nuova facoltà, e dunque tutta il percorso è un po' la fatica che abbiamo fatto a lasciarci andare, a fidarci dell'immaginazione, adesso trova l'altro piatto della bilancia, no? Dove questo lasciarsi andare dà i suoi frutti e anzi ci chiede un lavoro analitico di prendere proprio sul serio. E poi quello che all'inizio sembrava un allontanarsi dalla fedeltà al testo, per coloro che in un certo senso sono timorosi delle avventure dell'immaginazione, anche nei padri e nei sacerdoti, no? Cioè che hanno come paura sempre che si possa esagerare, in verità c'è quest'altro senso, che quanto più tu torni, tanto più ti appassioni e vai a cercare il confronto, diventa, no? L'essere entrati con l'immaginazione nelle scritture ti fa desiderare sempre di più di leggerne, di sapere, di, no? Per esempio, solo la lettura, per esempio, trasversale, di quando ti identifichi con un personaggio, di andare a leggere nei testi evangelici in quali altri passaggi ricorre lo stesso personaggio, non è così immediato se una persona, diciamo come noi, non conosce la Bibbia, e se conosce la Bibbia così bene forse non è un'operazione di cui ha bisogno, no? Però se a me oggi dicono Nicodemo, io non mi ricordo lì per lì dove Nicodemo appariva nelle storie dei Vangeli, e quindi se sento un'affinità con Nicodemo sarà poi mia cura andare a fare una ricerca nei testi per capire dove appariva, quando, come, no? Oppure quelli che appaiono e che poi non ci sono più, magari potrebbero esserci ancora, oppure la descrizione di Tommaso. Tommaso ha lo stesso carattere o modifica carattere nel corso del suo accompagnare Gesù? E così Pietro è sempre lo stesso Pietro oppure cresce, quanto più si entra immaginativamente nella preghiera e si incontra Pietro nell'immaginazione, tanto più nasce il desiderio di conoscerlo di più, no? E dunque in seconda battuta andremo poi ad approfondire sia in preghiera che con lo studio queste stesse intuizioni. L'altro passaggio, secondo me altrettanto fondamentale, è che la scrittura rispetto all'immaginazione, rispetto al pensiero, è un'altra facoltà ancora, e quando poi leggiamo quello che abbiamo scritto, molto spesso è come se non l'avessimo scritto noi, e se lo scrivessimo a distanza di mesi non scriveremmo le stesse cose. Quindi rileggere poi quello che si è scritto, che nella memoria si modifica. E poi c'è un'altra fondamentale che mi diceva una suora molto bella, benedettina, che faceva la guida spirituale: quanto più un'esperienza in preghiera è vivida, come si discosta e quindi potremmo chiederci: ma sarà vero, non sarà vero, devo fidarmi, sono stato io, non sono stato io, era luna piena o che altro, tanto più tende a rimanere fissa nella memoria. E se rimane fissa nella memoria, era una comunicazione dello spirito, quindi prende valore nel tempo. Se a distanza di anni mi ricordo di una certa preghiera che mi aveva molto emozionato, in cui ho avuto un'esperienza di Gesù particolarmente forte, quella non si cancella ed è la prova nel tempo che era. Per cui a distanza di anni potrò scegliere, soprattutto se l'ho scritta, quindi se ho lasciato una traccia, di tornare su quello stesso brano per capire oggi a che punto sono del cammino, che non sarà più quell'esperienza stessa, ma di lì prende l'avvio per, no? Quindi è un percorso ricchissimo, nel quale tanto forte è la parte, come dire, sorprendente dell'immaginazione, tanto forte continua a essere la parte dell'intelletto, della ragione, della riflessione, dell'analisi, e poi che diventa anche, quanto più sono cose che abbiamo sperimentato e fatto su di noi, tanto più siamo in grado di aiutare qualcuno, se mai capita, di condividere questi strumenti o di, no, di essere interrogati e richiesti di un parere su un'esperienza di preghiera o di fede. Ora preghiamo. C'era Cristiano, mi dai il libretto degli esercizi? La sua versione, sono sicura che è quella giusta. Volevo leggervi quindi secondo l'anno liturgico, e per stare nell'anno liturgico, dopo Getsemani, ciascuno di noi in questo periodo in cui non ci siamo visti pasquali ha attraversato il mistero pasquale, e oggi abbiamo appena finito l'ottava della risurrezione, no? Quindi teniamoci insieme alla Chiesa in questo clima di risurrezione. Sant'Ignazio, nell'iniziare quindi le contemplazioni dopo la passione, quindi dopo la risurrezione, dice una cosa molto carina, dice: quindi, della risurrezione di Cristo nostro Signore, della sua prima apparizione. Per chi ha gli esercizi spirituali è il numero 299. Primo, apparve alla Vergine Maria, il che, sebbene non si dica nella scrittura, si ritiene per detto quando si dice che apparve a molti altri. Poiché la scrittura suppone che abbiamo intelletto, come sta scritto, anche voi siete senza intelletto? Dunque, non c'è mai, non si racconta, non è scritto che risorto sia apparso alla madre. E però Ignazio, che aveva una forte devozione per Maria, e ovviamente no, e anche una forte intimità con Gesù, non può pensare che per prima Gesù non sia andato da Maria. Questo è per dire, no? Un po' per dire anche quanta libertà, non per metterci nei panni, Dio non voglia, di Ignazio, ma insomma, per dire come nel metodo degli esercizi è proprio segnata questa possibilità di, no? Di immaginare delle cose che sono ovvie. Allora, per chi volesse sperimentare questo incontro fra il risorto e Maria di Nazareth, Ignazio dà il permesso, anzi è lui il primo a invitare a questa possibilità. E poi naturalmente appare a Maria di Magdala. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che ciò egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto».